Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
Sei pronto a una nuova avventura? La Mini più grande di sempre è arrivata in città, con il primo display circolare OLED al mondo, abitabilità massima e design minimal. Vivi al massimo il go-kart feeling, scegli il look con gli experience modes e segui il tuo mood. Prenota un test drive e vieni a scoprire nuova Mini Countryman presso i partner Mini. Scopri di più su mini.it.
One Podcast.
È impossibile pensare ad Attila senza associarla ad una brutale crudeltà animalesca, accompagnata da un certo grado di barbarica incoscienza, quasi stupidità. Il celebre film con Diego Abatantuono è forse l'ultimo di una serie infinita di prodotti culturali che l'hanno fatto passare nella storia occidentale come il flagello di Dio, trasformando il suo nome in sinonimo di brutalità e barbarie.
Spappari! Io vi dico, vostro re, che dove passeremo non crescerà più neanche un filo d'erba, è chiaro?
Gli unici a vederlo bene sono gli ungheresi, che ne hanno fatto una sorta di eroe nazionale, tanto che tra loro i nomi di Attila e della sua seconda moglie Ildiko sono tuttora diffusi. Ungherese a parte, per tutto il resto del mondo Attila rimane il Darth Vader dell'antichità. A questa fama può aver contribuito sicuramente il fatto che la sua figura sia stata nel tempo assimilata a quella di altri condottieri della steppa, celebri mongoli come Gengis Khan, un tipetto famoso per aver fatto fuori così poche persone da aver abbattuto dall'atmosfera fino a 700 milioni di tonnellate di carbonio, all'incirca la quantità di CO2 generata in un singolo anno dal consumo globale di petrolio. O il terribile Tamerlano, un altro mongolo che poteva vantare parecchi eccidi nel curriculum. Insomma, se l'idolo di Greta Thunberg e Tamerlano erano dei ragguardevoli figli di puttana da far arrossire Hitler, la stessa cosa non si può dire di Attila, che in confronto a loro si presentava quasi come un barbaro politicamente corretto. Tutt'altro che un guerriero nerboruto ed irruento, il condottiero Unno era invece un ometto fisicamente mediocre e caratterialmente molto riflessivo. Un vero mago della diplomazia, oltre che un espertissimo generale, che seppe destreggiarsi in quell'enorme battle royale che era la steppa eurasiatica del V secolo. Quindi un barbaraccio, sì, ma con una visione imperiale limpida e consapevole, che era riuscito quasi ad avverare, se non fosse stato per un certo Ezio. Oggi parleremo proprio di quella batosta che l'Unno si prese appena entrato nelle Gallie, la Caporetto di Attila ai campi catalaunici del 451 d.C. La rotta di Caporetto è senza alcun dubbio la disfatta italiana per antonomasia. Eppure, rispetto alle enormi sconfitte subite da altri paesi, quella italiana sull'Isonzo non fu che uno sfortunato picnic vista fiume, col pranzo al sacco e qualche fuoco d'artificio. Oh, si fa per dire, si scherza, iperbole. In questa nuova stagione del podcast vi racconterò una ad una, senza pietà alcuna, le più celebri disfatte subite dai più grandi condottieri di tutti i tempi. Io sono Guido Damini, il vostro storico da bar, e questo è Le Caporetto degli altri. Anche i grandi sbagliano. Se posso smontarvi ogni più recondita idea che vi eravate fatti di Attila, trasformandovelo da un colosso barbuto di 2 metri a un nanetto tarchiatello, più simile a un pifferaio boliviano che a un bodybuilder asiatico, lo devo ad un certo Prisco di Panion. Prisco era un mio collega vissuto ai tempi di Attila, che aveva avuto la fortuna o sfortuna, fate voi, di incontrare di persona il flagello di Dio in qualità di ambasciatore dell'imperatore Teodosio II nelle terre unne del 448 d.C. Paura gli fece paura, ma perché era incredibilmente brutto. Basso di statura, con un largo torace e una testa grande. I suoi occhi erano piccoli, la sua barba sottile e brizzolata. Aveva un naso piatto e una carnagione scura, che metteva in evidenza la sua origine. Signori, prima di prendervela col mio collega, ricordate che era il tardo antico, e in un impero romano agli sgoccioli, sommerso ogni anno da nuove orde di barbari sempre nuovi, non c'era spazio per la body positivity. Eppure, quei nuovi barbari di cui Attila era il capo indiscusso erano veramente brutti, persino per gli standard romani, già abituati a vederne letteralmente di tutti i colori. Questo non solo perché l'aspetto fisico di Attila e dei suoi unni era probabilmente di tipo asiatico, o mongolo se si vuole essere più precisi, o forse affine alle popolazioni turco-centroasiatiche, insomma, e quindi mai visto prima di allora, ma anche perché questi facevano di tutto per risultare terrificanti al prossimo. Per Ammiano Marcellino, un altro storico romano del periodo, gli unni erano una stirpe poco nota alle grandi opere del passato, che trascende qualsiasi misura per ferocia bestiale. Preparatevi, perché sentirete cose che voi umani non potete immaginare. Innanzitutto partiamo dalla formazione primaria degli unni. A 4 anni l'unnetto medio già sapeva andare perfettamente a cavallo e presentava terribili cicatrici sul volto. Avete capito bene? E se vi steste chiedendo come fosse possibile che sua madre gli permettesse di tagliarsi la faccia come Joker, la risposta è che non lo permetteva, perché lo faceva direttamente lei con le armi del papà. Questo per 2 ragioni. La prima, e meno folle, era che il futuro guerriero dovesse abituarsi da subito al dolore. E se dico da subito intendo appena nato. La seconda invece era pura follia. Praticamente squartando le guance dei pargori, le ferite avrebbero impedito la crescita dei peli e, di conseguenza, di una barba voluminosa, considerata assolutamente antiestetica. Come avete notato, gli uni avevano uno strano concetto di bellezza a tutto loro. Siete ancora indignati dei commenti razzisti di Ammiano? O ha ragione da vendere per gli dèi? E badate bene, l'estetica non era niente in confronto alla loro cultura. Nelle parole di Ammiano, la way of life dell'unno medio è qualcosa di totalmente affine alla mostruosità. Essendo nomadi, si cibavano di radici di piante o di insetti, e fin qui Bear Grylls. Ma anche di carne praticamente cruda. Per tutta la vita adulta indossavano al massimo 2 vestiti, fatti rigorosamente di peli di topo e di vari altri animali grotteschi, che lasciavano consumare letteralmente sul loro corpo, senza mai essere lavati, pena la morte.
Perché la morte? L'ha inventata.
Ma sì, ovvio, nel senso che non lo facevano.
Non mi stupisco più di niente.
Bene. Per questo motivo, gli unni emanavano un odore nauseabondo, che sfruttavano senza ritegno come arma di terrore psicologico nei confronti del nemico. Secondo Ammiano, il loro tanfo era tale che gli stessi animali predatori che giravano intorno ai loro accampamenti ci pensavano più di una volta prima di aggredirli.
Sì, vabbè, addio.
Ammiano, uno di noi. So cosa penserete, non può essere vero. Ammiano esagera, è uno xenofobo da Fox News. Niente affatto. Il terribile odore che emanavano in realtà era scientificamente giustificato. Non era solo colpa loro, bensì proveniva da un'altra divertente usanza che consisteva, vivendo letteralmente a cavallo H24, nell'inserire pezzi di carne cruda sotto la sella, a mo' di ammortizzatore organic, per non procurare piaghe all'animale, lasciandola marcire, di fatto, tra un trotto e l'altro. Quando Ammiano diceva che questi vivevano a cavallo, non scherzava mica. L'unno combatteva a cavallo, contrattava a cavallo, dormiva a cavallo, usando il collo dell'animale a mo' di hemiflex, mangiava a cavallo e faceva addirittura i propri bisogni a cavallo, sporgendosi sul lato dell'animale, si intende. Insomma, un unno con le emorroidi era un unno morto. Fortunatamente per lui, Attila, a differenza di Napoleone... Ragazzi, non fate sorpresi, se siete fan di questo podcast dovreste già saperlo. Insomma, Attila non soffriva di emorroidi ed infatti in pochissimi lo videro mai scendere da cavallo. Per darvi un'idea della sua cavallomania, quando trattò la pace insieme a suo fratello Bleda, coi romani d'Oriente, lo fece restando in sella, per esplicita sua richiesta. Essendo bassino, il cavallo gli dava un tono più marziale davanti ai suoi interlocutori e lo rendeva psicologicamente più sicuro, ma soprattutto lo aiutava a nascondere la più evidente caratteristica somatica degli unni: le gambe stortissime. Tutte le fonti parlano di un'incapacità degli unni di camminare bene e soprattutto di correre, avendo a causa delle gambe molto storte appunto poca grip sul terreno. Facce tumefatte, tanfo indicibile, gambe storte, ma non è tutto. A chiudere il quadro dell'estetica unna è un altro collega, lo scrittore Sidonio Apollinare. Come avrete capito, all'epoca i podcast sugli unni sarebbero andati a ruba. Il quale si concentra sulle scatole craniche unne. Orrendi sono anche i volti dei loro neonati, la cui testa è un'informe massa rotonda. Questo era dovuto al fatto che sin da neonati ai maschi veniva stretta sul naso una benda, in modo da impedire la crescita del naso, appunto. Questo perché il naso non superasse la protezione dell'elmo. Avete mai messo un casco ad un omino Lego? L'effetto era quello. Ma non è finita. Gli unni più nobili, per distinguere i loro rampolli da quelli dei piccolo borghesi dal naso piatto, praticavano loro direttamente la deformazione cranica. Il procedimento veniva applicato sin dalla più tenera infanzia e consisteva nello stringere la testa del bambino, il povero bimbo unno, con un bendaggio, approfittando del fatto che a quell'età il cranio era ancora molle e in crescita. Altro che fontanella aperta! Questa moda curiosa di allungarsi le teste, gli unni l'avevano presa a imitazione di altri popoli nomadi sarmati di origine indo-iranica, matti come i loro cavalli, si intende. Quindi non immaginatevi la tipica tribù egualitaria alla figlia dei fiori. Tra gli unni vi era invece un'aristocrazia di nascita e l'etichetta, negli ambienti più elevati, era particolarmente elaborata. Non facevano la cerimonia del tè, ma ci andavano vicini, insomma. Da qui è facile identificare le loro origini orientali, e in particolare cinesi e persiane. Naturalmente, tutte queste invasive iniziative di chirurgia estetica erano operate dalle madri unne, le quali spesso condividevano lo stesso marito, essendo la loro una società poligama. Particolarità dell'unno, oltre alle gambe storte, le mogli sadiche, il vestito putrido, la puzza terrificante, la testa di Lego, le cicatrici sulle guance, il cranio da alien e l'abilità a cavallo, era l'uso dell'arco. Magnifici tiratori, gli unni ricorrevano a tecniche di guerriglia efficacissime, con attacchi improvvisi, repentine ritirate strategiche e improvvisi nuovi attacchi a distanza. E per rendere il tutto ancora più terrificante per le loro povere vittime in fuga, questi pericolosi barbari ricorrevano all'uso del laccio, con cui legavano e soffocavano il nemico. Anche questa loro arma, come gran parte della loro cultura, aveva origini dal lontano Oriente. Il saccheggio era il perno della loro economia. Così anche il libero commercio. Ovunque gli unni si stabilissero, e dopo qualunque patto di non belligeranza, chiedevano come primo requisito la possibilità di commerciare liberamente. Che ci crediate o no, furono gli unni i primi liberisti della storia. Avrete capito quindi che la guerra, per gli unni e per ogni liberista che si rispetti, era fondamentale. Tuttavia, non bisogna farsi trarre in inganno. Gli unni lavoravano indefessamente, ma senza odio né passione. La loro violenza era asettica, finalizzata al profitto, razionale. Usata come strumento di terrore, risentiva dell'esperienza del cacciatore che intende diminuire le capacità di reazione della selvaggina pericolosa. Quindi, disumana sì, ma non di quel tipo follemente eccitante come siamo abituati a vederla nei film di Tarantino, per capirci. La loro era una violenza assai più raffinata e sistematica. Un meccanismo in cui ogni singolo cavaliere si inseriva per istinto ed operava quasi in automatico come in una catena di montaggio. Ora che vi siete fatti un'idea di Attila e del suo popolo, potete capire meglio che impressione dovettero fare alle popolazioni germaniche che per prime ebbero la sfortuna di conoscerli. Gli unni delle steppe dovettero presentarsi ai germani più o meno come un esercito di alien senza pietà votati unicamente allo sterminio e al libero scambio. I primi a farne le spese furono i Goti, una popolazione germanica considerata dai romani maestra di guerra, che se la squagliarono a gambe levate abbandonando i loro territori e chiedendo asilo politico all'impero romano. Quelli che rimasero si sottomisero agli unni, diventandone parte integrante del popolo. Qui i vari capi delle tribù barbare ebbero modo di conoscere il nostro giovane condottiero, iniziando subito a idolatrarlo, a scanso di equivoci. Lo stesso nome Attila sarebbe di origine germanica e non unna. Attila, in lingua gota, significherebbe infatti piccolo padre. Questo fatto mostra l'alto livello di matrimoni interetnici anche tra i nobili unni, ma soprattutto dimostra come Attila, immigrato da terre lontane e divenuto col tempo la figura cardine di una cerchia di clan violenti e multietnici atta ad estorcere denaro a Roma, fosse diventato il primo padrino della storia, pronto ad offrire una proposta che l'impero non poteva rifiutare. Ma andiamo con ordine. I Goti in fuga dagli unni furono fermati dalle guardie di frontiera romane per essere smistati con criterio. Ma il terrore unno era tale che l'orda dei Goti sfondò presto il posto di blocco, occupando abusivamente i territori della Tracia.
Dove siamo?
Ci sono i Balcani. Era la famosa battaglia di Adrianopoli del 378 d.C. la più grande sconfitta dell'impero romano. Sfruttando la breccia provocata dai rifugiati goti, gli Unni, nel 395 d.C., passarono il Danubio ghiacciato. Guidati da un certo Ulde, il nonno di Attila, tentarono di invadere l'impero romano da soli, ma vennero sonoramente battuti. Ruga, zio di Attila, ci riprovò nel 420 d.C., approfittando delle difficoltà dell'impero romano, impegnato a combattere i persiani. L'impero, in difficoltà appunto, pensò bene di venire a trattative, ben sapendo che gli Unni svolgevano, per tradizione e necessità economiche, una sorta di racket. Così l'imperatore d'Oriente, Teodosio II, in cambio della pace, dovette mettere mano al portafogli. I romani avrebbero pagato un pizzo annuale agli Unni di 350 libbre d'oro o di 25.200 solidi. Insomma, parecchio denaro. Così il popolo unno campò di pizzo per qualche decennio, sotto la saggia guida dello zio Ruga e dei suoi due fratelli, Oktar e Munzuk. Munzuk era il padre di Attila. Aveva due figli. Uno era Attila, appunto, che avrebbe ben presto conquistato il potere, e l'altro era un certo Bleda. Poi, per una serie di circostanze del destino, i suoi parenti morirono uno ad uno per cause diverse. I due fratellini si trovarono ben presto a dover guidare i clan divisi e ancora sconvolti. Dei primi decenni della vita di Attila non si sa granché. Quando salì al potere era sicuramente in una posizione di inferiorità rispetto al fratello Bleda. Nessuno avrebbe mai scommesso sul minore rachitico, per intenderci. La prima apparizione ufficiale di Attila, accanto al fratello Bleda, è in occasione dell'incontro con i plenipotenziari romani, nel 435 d.C. Quello dove si era rifiutato di scendere da cavallo, vi ricordate? La sua psicologia inversa. I romani intendevano prendere contatto con i successori di Ruga al fine di rinnovare il contratto dei rapporti tra romani e unni, insomma il pizzo. Le condizioni del nuovo racket erano alquanto esose. Raddoppio del tributo annuale già concordato con Ruga, ora aggiunto a 700 libbre, l'imperatore Teodosio ratificò il trattato, ma con nessuna intenzione di rispettarlo, questo è certo. Per altri 4 o 5 anni di Bleda e Attila non si hanno più notizie. Quel che è certo è che, per un po' di tempo, le attenzioni dei fratelli si volsero a nord e ad occidente. Praticamente più i due fratellini menavano stragi fuori dai confini dell'impero e più i profughi germanici che avevano risparmiato si riversavano dentro i suoi confini nella speranza di salvarsi. Tra il 439 e il 440 d.C. Roma subì diverse ondate di nuovi profughi, e questi sono i profughi appunto della Germania che scappano via. Questi erano detti Vandali, famosi per essere assolutamente rispettosi delle usanze degli immobili altrui, che occuparono Cartagine e la Sicilia. Contemporaneamente, in Oriente, i persiani sfondavano in Armenia.
Però aspetta, perché i persiani sfondano in Armenia?
Proprio perché vedono che in Occidente l'impero romano è occupato a tenere a bada tutti questi barbari, e allora loro ogni volta invadono quando l'impero romano si trova in difficoltà, ogni volta. Gli imperi romani d'Occidente e d'Oriente si trovarono così in condizioni di debolezza e il fratellone Bleda, più che Attila, pensò fosse venuto il momento giusto per sferrare l'attacco decisivo al grande avversario. Per tutta questa guerra, Attila rimase in posizione subordinata al fratello. Poi, improvvisamente, nel 443 d.C., Bleda morì. La leggenda, veramente poco credibile, dice che Bleda, nel pieno della guerra, ebbe un'illuminazione e scoprì che i veri piaceri della vita fossero la caccia e la pesca e, di colpo disinteressato agli onori della guerra, come un Roberto Baggio qualunque, decise di ritirarsi a vita privata e alla sua passione, la caccia, e che durante una battuta di questa restò ucciso. Un'altra fonte sostiene molto più plausibilmente che dietro la morte di Bleda ci fosse lo zampino del padrino. Sta di fatto che, privato da tutta quella turma di zii, fratelli e cugini tipici delle famiglie allargate e poligamiche unne, ora, nell'anno 443 d.C., Attila si trovava improvvisamente unico re degli Unni. In pochi anni, il flagello di Dio mette insieme un impero che va dal Mar Baltico ai Balcani, dal Reno al Mar Nero. Dall'Ungheria, dove stabilisce la sua sede di comando, sferra attacchi contro i romani d'Oriente e d'Occidente. E qua capite perché gli ungheresi lo amano, no? E si chiamano ancora Attila tutti fieri. Comunque la si pensi, non si può negare che, per dare una salda unità ad un popolo di fuori di testa, anarchico e nomade come quello degli Unni, il puro terrore non sarebbe bastato. Attila fece di più. diede agli unni qualcosa che i suoi parenti non avevano ancora dato: una gerarchia, un ordine sociale, chiari obiettivi da raggiungere, un sentimento di identità, dei vestiti puliti. La sua parabola sarebbe durata poco più di un decennio, e così quella degli unni. Gli unni, un popolo venuto dal nulla e tornato nel nulla con un grande sogno: diventare i nuovi romani. A proposito, i romani. Fino ad ora abbiamo parlato di barbari, ignorando completamente i romani. All'epoca l'impero romano era diviso in due. Ad oriente, ancora integro più o meno, stava l'imperatore Teodosio II, quello che, per evitare nuove orde, pagava il pizzo ad Attila, vi ricordate? Ad occidente, invece, governava Valentiniano III, il quale avrebbe ben voluto levarsi dalle scatole tutte le orde fuggite dall'Unno, ma ormai era costretto a conviverci. Per farvi un'idea, in due minuti, della situazione geopolitica dell'impero romano d'occidente del V secolo, pensate ad una classe di un istituto tecnico durante due ore di supplenza. Nel primo quarto d'ora regna il caos totale. Poi si formano i vari gruppi. Infine il professore, o chi per lui, cerca di regolarsi trattando con i diversi capetti della classe, delegando a loro l'ordine dei loro sottoposti. Alla fine della seconda ora si è creato un nuovo equilibrio. Il docente è salvo, seppur avendo perso ogni forma di pratica autorità. Ecco, i capetti che l'impero romano d'Occidente utilizzava per tenere a bada i nuovi arrivati erano quei re barbari che, pur essendosi trasferiti nell'impero romano con il loro popolo e mantenendo la loro autorità, obbedivano formalmente a quella dell'imperatore. L'imperatore Valentiniano III, a sua volta, faceva gestire gli affari interni ad un suo uomo di fiducia, non sia mai che l'imperatore tratti con i barbari. Naturalmente di origini barbariche pure lui, ma svincolato dal suo popolo d'origine. Cioè questo barbaro ormai era integrato con i romani, si vestiva alla romana. Questi generalissimi erano chiamati Magister Militum e quello dell'imperatore d'Occidente si chiamava Flavio Ezio, meglio conosciuto come l'ultimo dei romani. Spoiler, era germanico. Sarebbe stato lui a convincere uno ad uno tutti i sovrani barbari residenti più o meno abusivamente nell'impero ad unire le forze contro Attila. Attila intanto se la cilò per ben due anni, gustandosi il potere assoluto. Naturalmente non poteva oziare troppo, governando un popolo la cui economia consisteva unicamente nella rapina. Così pensò bene, avendo i due imperi più ricchi del mondo davanti ai suoi confini, di volgere il suo sguardo prima al più vicino, quello d'Oriente, e poi a quello d'Occidente. Così, nel 447 d.C., Attila marciò su Costantinopoli, la città romana leggendaria per splendore e ricchezza, che aveva appena subito, oltre alla carestia, una serie di terremoti che ne avevano distrutto le mura. Insomma, era una preda vulnerabile da aquilino in bocca per ognuno che si rispettasse. Per Costantinopoli, dunque, l'unica speranza era una drammatica corsa contro il tempo. Bisognava ricostruire le mura o perire. Il terrore seminato dagli unni fu tale che, sotto la guida del prefetto pretoriano Flavio Costantino, si organizzò due squadre di muratori per la ricostruzione delle torri e delle mura, una contro l'altra. E grazie a questo derby, alla fine, riuscirono a costruire in meno di 60 giorni tutte le mura di Costantinopoli. Gli unni, una volta giunti sotto Costantinopoli, si trovarono di fronte una fortezza inespugnabile, con ben due linee fortificate di 66 metri di profondità, presidiate tutte da ultrascattivissimi. Incredibilmente, le forze dell'impero romano d'Occidente, quello risparmiato da Attila, non intervennero neanche in favore di Costantinopoli. Come comandante supremo di quelle forze vi era infatti quell'Ezio di cui vi ho parlato prima, il quale, da barbaro qual era, aveva frequentato in gioventù gli unni, ci aveva vissuto insieme come ostaggio e comprendeva a fondo la loro sensibilità. In più, Ezio era un amico degli unni, perlomeno fino a quando Attila non avesse minacciato l'impero romano d'Occidente, ovviamente. Altro asso nella manica di Ezio. Se fosse stato necessario, si sarebbe avvalso di divisioni unne mercenarie per combattere l'esercito di Attila con la sua stessa medicina. Ebbene sì, era pieno di unni che ogni tanto andavano a trasferirsi nell'impero romano. Quindi, non particolarmente preoccupato, fece semplicemente spallucce. Ma presto si sarebbe accorto che Attila faceva veramente sul serio. Deluso dalla campagna orientale, il nostro piccolo flagello di Dio puntò la sua attenzione all'Occidente. Se Attila avesse voluto puntare direttamente all'Italia, però, avrebbe dovuto tener conto della presenza di altri barbari già stanziati in quei territori. Vi ricordate che l'impero romano d'Occidente era pieno di barbari? E questi avrebbero difeso tenacemente i loro beni. Popolazione come i Visigoti e i Burgundi, paradossalmente, avrebbero difeso i confini imperiali meglio dei romani stessi.
Ma questi barbari stanziati sono quelli che erano in fuga dallo stesso Attila?
Certo, certo. Tutti abusivi che ovviamente l'impero ha dovuto accogliere. E che però si sono fatti i loro regni, adesso sono lì che vivono tranquilli. Fu proprio lo spettro di Attila a costituire il cambiamento dei rapporti tra i popoli d'Occidente. Visigoti, Goti, Burgundi e Bagaudi e chi più ne ha più ne metta, sebbene chiamati barbari dai romani, erano popoli per lo più cristianizzati, venuti a compromessi e ormai conviventi accanto ai romani. Insomma, erano ormai immigrati di seconda generazione. Era Attila, il famigerato capo degli Unni, il flagello di Dio secondo la Vulgata cristiana, ad essere percepito come il vero barbaro, l'alieno. E i crani deformi dei suoi soldati non aiutavano certo a cambiare l'immagine pubblica. Molte cose avrebbero dovuto scoraggiare Attila dal seguire il suo destino in Occidente. Infatti, il nostro condottiero barbaro, che non era sciocco, ci rifletté su parecchio prima di partire. Eppure, un elemento imprevedibile si rivelò fondamentale a dissipare ogni dubbio. Il fattore umano, anzi, il fattore figa.
Mi sembrava infatti non avessi ancora...
È tornata. Il richiamo per l'Italia si fece veramente irresistibile per Attila quando, in modo totalmente stupefacente, apparve nella sua cassetta postale una lettera della giovane e bellissima Giusta Grata Onoria. Figlia di Flavio Costanzio, incoronato imperatore d'Occidente l'8 febbraio 421 d.C. e di Galla Placidia, incoronata Augusta lo stesso giorno. Insomma, la figlia di Mazinga. La povera Onoria viveva ai margini dei privilegi imperiali, come una principessa Disney in attesa di un cavaliere che la salvasse, dal momento che, alla morte del padre, l'imperatore era divenuto il gelosissimo fratello minore Valentiniano III, che le imponeva un celibato forzato o un matrimonio solo con gente sfigatissima e quindi innocua per il potere del fratello. La giovinezza della ragazza intanto sfioriva lentamente a Ravenna. Il suo ultimo amante era stato fatto arrestare e decapitare per ordine del fratello. Onoria venne alla fine forzata a sposare un decrepito e orribile senatore di nome Flavio Basso Ercolano.
Che palle così?
Perché era così il problema. Amami, vecchio decrepito. E lei lì che dice Dio no. Questo era troppo anche per una principessa Disney. Così l'indomita Rapunzel, vedendo il volto del suo futuro sposo,
ciao. Schifo.
Si convinse che forse gli Unni non erano poi così male. Prese una stilo ed iniziò a scrivere una lettera di aiuto ad Attila. Avete capito bene? Ad Attila.
Ma esisteva la stilo?
La stilo, nel senso, la penna con cui incidevano, sai come facevano all'epoca?
No.
C'erano delle tavolette di legno,
sì,
coperte di cera,
sì,
e loro con dei pezzi di legno affilati incidevano, e queste erano le tavolette di cera, quindi queste erano gli
stili. Ma a me cosa mi arrivava? La tavoletta di cera?
Certo, arrivava la tavoletta di cera, certo. Ma era tipo i tablet, quando tu finivi di scrivere, scioglievi tutto e
sì,
poi ci
riscrivevi. Sì, ma se l'ho da mandare a Attila non mi ritornerà mai indietro.
Ma certo, ti ritorna indietro con il suo messaggio, le sue cose.
Niente.
Vabbè. Nella primavera del 450 d.C., la donna fece arrivare ad Attila, tramite il fedele eunuco Giacinto, un messaggio che il condottiero Unno interpretò come chiarissimo. Una grossa somma d'oro, una lettera nella quale Onoria chiedeva ad Attila di liberarla dal matrimonio imposto e l'anello imperiale personale, ancora profumato dalle sue dita.
Pensa un po' come stava sta qua.
È abbastanza disperato. Amami. Attila perse completamente la testa. Onoria gli stava praticamente inviando un messaggio in cui gli diceva di avere casa libera. E l'Unno ci si sarebbe fiondato. La principessa chiedeva il fidanzamento. A questo punto, nella mente di Attila, si affacciarono diverse ipotesi. La proposta, sincera o meno che fosse, gli dava la possibilità di muovere verso l'Italia con una missione prosaica e simbolica.
Come ha fatto ad arrivare il messaggio da Ravenna?
L'eunuco è arrivato.
A piedi?
Certo, a piedi.
Cioè, tutto ciò per chiedere a Attila di sposarla?
È per liberarla. Flavio Basso. Vuoi stare tu con Flavio Passo? Ma io dico, ma dovresti capirla,
ma
Onoria.
Sola.
Tu sei una cinica devastante. Tu proprio te ne freghi.
Ma perché pensi Attila sia tanto meglio? Ricordati la faccia di Attila.
Attila è osceno.
Ma appunto.
Ma Flavio Basso
ancora
è ancora peggio. Vabbè, detto ciò. Il capo Unno, famoso in tutto il mondo antico per avere moltissime mogli e altrettanti innumerevoli figli.
Anche.
Ma soprattutto una carica sessuale da cavallo.
Immagino.
Sicuramente vedeva in Onoria la più sublime tentazione, oltre che forse l'unica donna con delle vesti pulite che lui avesse mai amato. E questa era sicuramente la missione più prosaica. Poi c'era quella più simbolica. Sposando un'Augusta, Attila poteva porsi, come aveva sempre sognato, sullo stesso piano dei romani. Poteva essere lui stesso un romano. Non solo un nobile romano, vero e proprio magister militum, come Ezio. Forse meglio di Ezio. Onoria era la carta vincente per ottenere un amore non imposto ma richiesto e un potere politico immenso. Attila mandò quindi subito un'ambasceria a Ravenna, dove dichiarava Onoria sua sposa. E che se la donna avesse subito un'offesa, la sua furia si sarebbe scatenata sull'impero. In più, il capo Unno chiedeva, già che c'era, metà dell'impero d'Occidente per sé e per la sua nuova sposa come piccola dote di nozze. Valentiniano III, il fratellino geloso di Rapunzel, ebbe quasi un infarto ed Ezio iniziò a temere seriamente per la sua carriera. Onoria intanto se la rideva insieme alla mamma. Galla Placidia, no? Stava per iniziare la campagna d'Italia di Attila. Qual è il problema? Che lui non aveva figli e se sua sorella faceva un figlio con Attila, chi è che era il nuovo...
sicuro.
Di sicuro. E chi era il nuovo imperatore? Questo è importante. Chi sarebbe stato?
Il figlio.
È un mix fra Unno e Romani. Ci sarebbe stato un nuovo impero romano Unno. Cioè,
wow.
Una cosa assurda. Ottimale. Che grazie a Dio non è mai esistito.
Perché grazie a Dio?
Perché l'impero romano... Beh, ne parleremo.
Magari si stava meglio.
No, era una trappola di fisco. Stavano tutti male. L'impero doveva cadere. Basta. Viva il Medioevo. Nel 451 d.C. Attila attaccò, puntando prima non in Italia, ma verso la Gallia. Prima prendo le Gallie. Amore, ho le Gallie. Poi scendi giù e vai a sposartela, con tutti quei territori nuovi presi.
Ma perché presi, se era la dote di lei?
Perché erano già occupati da quei barbari del cavolo che avevano occupato l'impero romano d'Occidente.
Okay.
Raga, lo so che è complesso, ma il Terzo Impero è un casino. Infatti, senti documentari, podcast o film di questa roba? No, perché è difficile. Nel 451 d.C. Attila attaccò, puntando prima verso la Gallia. Era quella la regione promessa ad Onoria dal padre e che il fratello Valentiniano le aveva strappato.
Ah, non lo sapevamo.
Vedi. L'impero non stette con le mani in mano e reagì inviando in Gallia Ezio, che in gioventù aveva conosciuto Attila e ne era addirittura divenuto amico. Vi ricordate? Ezio era immanicato, no? Era un ex barbaro. Fu tenuto in ostaggio dagli Unni per anni. Come abbiamo già detto, i movimenti di Attila in Gallia indussero non solo i Visigoti, che erano quelle popolazioni che si erano stabilite là, ad allearsi con il comandante dei Romani Ezio, ma anche i Franchi, i Burgundi, gli Armoricani e tutti quelli che non volevano subire nuove ondate di barbari in fuga dagli Unni. Dopo aver conquistato diverse città, Attila intuì che lo scontro decisivo sarebbe avvenuto nella regione dello Champagne, nei cosiddetti Campi Catalaunici. Qui avvenne lo scontro tra i due eserciti contrapposti, in un territorio scelto dallo stesso Attila, perché agile per gli spostamenti equestri, nei quali gli Unni, si sa, eccellevano. La battaglia fatidica avvenne il 20 giugno 451 d.C. Attila, che era un uomo terribilmente superstizioso, interpellò i suoi sciamani prima dello scontro. Questi gli predissero che avrebbe perso, ma che sarebbe morto un suo nemico illustre. Al che il nostro saggio Attila fece due conti e capì che se avesse perso lo scontro se ne sarebbe potuto tornare tranquillamente nel suo impero. Ma se i Romani avessero perso Ezio, il loro leader carismatico, la coalizione anti-Unna si sarebbe sciolta come un calippo al sole. Così accettò lo scontro. Se non dovessi limitarmi alle 4500 parole, state certi che vi avrei fatto un'accurata telecronaca dello scontro al Cardiopalma. Ma Viola mi dice che poi vi addormentate e nessuno riesce a finire la puntata fuori dalla fase REM. Quindi vi basterà sapere che i 50.000 Unni e i loro alleati vennero completamente sbaragliati dalle fanterie franco-romane, seppur inferiori di numero, erano circa 30.000 uomini. I Visigoti di Teodorico sbaragliarono i loro cugini ostrogoti militanti con Attila, e il loro re, Teodorico, appunto, morì nello scontro, trafitto da una freccia unna. Lo scontro ebbe inizio all'ora nona, vale a dire alle 3 del pomeriggio, e si protrasse fino all'arrivo della notte. La scelta dell'orario è indicativa. Attila temeva la forza del nemico e una battaglia pomeridiana, se le cose si fossero messe per il peggio, gli avrebbe permesso di sospendere le ostilità con il buio. Nonostante tutti i suoi accorgimenti, la battaglia andò comunque malissimo e fu un macello ragguardevole per tutti. Attila pensava di perdere la battaglia, ma vincere la guerra, forte della morte di Ezio. Dopotutto lo sciamano aveva parlato chiaro. Ma Ezio non cadde. Gli sciamani evidentemente si riferivano all'alleato di Ezio, Teodorico, che però fu facilmente sostituito dal figlio e fu quindi una perdita irrilevante nell'economia dello scontro. Attila, ormai sconfitto, si era ritirato nel suo accampamento, ordinando addirittura di approntare una pira funebre per la sua persona, bruciando tutte le selle dei cavalli nel centro del campo. Seguendo la tradizione del suo popolo, Attila aveva l'intenzione di suicidarsi e di essere posto sulla pira funebre per evitare di cadere nelle mani dei suoi nemici. Eppure, quando tutto sembrava perduto, l'assalto finale dei romani e dei loro alleati contro gli unni non si avverrò mai. Il generale Ezio, magnanimo, permise ad Attila di allontanarsi dai campi catalaunici indisturbato, lasciando comunque nelle mani dei romani buona parte del frutto delle razzie unne compiute nelle Gallie. E questa, signori, fu l'ultima vittoria di Roma.
Così in sordina?
Così in sordina, lui lo lascia andare. Gli storici dicono, ma perché l'ha lasciato andare? Perché non l'ha ucciso? Perché Ezio è un genio. Sapeva che tutti quei barbari che erano dentro l'impero stavano uniti per la paura di Attila. E se sconfiggevano Attila, quelli si pappavano l'impero, non aveva più senso di avere un magister militum che li guidasse, no? Quindi Ezio, che era furbo e pensava al futuro, diceva no, perché senza di lui voi vi fate le scarpe e mi fate le scarpe. Per fortuna che non era morto Ezio nello scontro, altrimenti gli unni sarebbero stati linciati tutti senza pietà, perché ovviamente gli alleati l'avrebbero maciullati, no? Sta di fatto che quel giorno i caduti furono molte migliaia e la stima più probabile li fa scendere a circa 60.000 individui. La battaglia fu un tale macello per gli standard del mondo civilizzato che per molto tempo corse la leggenda che, nelle 3 notti successive allo scontro, i fantasmi dei guerrieri caduti continuassero a combattersi. Ma le caporetto di Attila non finiscono certo qui. Deluso dal primo tentativo, Attila ci riprovò un anno dopo, nel 452 d.C., questa volta entrando direttamente in Italia senza passare dalla Gallia.
Tutto ciò la fidanzata?
Onoria? È in Oriente adesso.
Come?
Sì.
E allora lui che gliene frega di andare in Italia?
Se l'ha legata al dito. Vuole attaccare Roma perché Roma non ha le mura di Costantinopoli, quindi già che c'era.
Ah, dice, più facile a conquistare, certo. Roma, mi sembra ovvio.
Certo. Così gli unni si riversarono in quello che è l'attuale nord-est, cingendo d'assedio Aquileia, nell'attuale Friuli Venezia Giulia, e conquistandola. Da qui gli unni calarono verso sud, nell'attuale Veneto, dove la gente del luogo preferì relegarsi sulle palafitte, piuttosto che dover convivere col tanfo unno. Era nata Venezia. Attila, intanto, si spostò ad ovest. Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo. Tutte caddero sotto il suo tallone, espugnate, distrutte, i loro cittadini massacrati sul posto e i fortunati sopravvissuti alla carneficina fatti schiavi. Per un po' gli unni resteranno a nord del Po. Gli sciamani annunciavano ad Attila il pericolo di una calata verso Roma. Inoltre, carestia e peste colpivano le file degli unni e un'avanzata verso sud avrebbe allontanato gli unni dai loro rifornimenti. La paura che Attila si dirigesse a Roma, però, spinse Ezio a convincere il Papa stesso, Leone I, ad intervenire. Non era eccezionale che un'ambasceria fosse guidata da un uomo di chiesa, ma era sensazionale che a farlo fosse il Pontefice Massimo e per di più un Papa come Leone I, uomo di indiscussa fierezza e di notevole abilità diplomatica, che inoltre non parla mai di questa missione nei suoi scritti e nelle sue lettere. La presenza del Papa significava che l'impero stava realmente tremando. L'incontro tra Attila e il pontefice fu condizionato dalla mentalità superstiziosa di Attila. Per il capo degli unni, gli uomini di religione rivestivano un'enorme importanza. Li temeva, di qualunque religione fossero. Roma era la città sacra, che gli sciamani gli avevano sconsigliato di conquistare, e Attila temeva ciò che era sacro. Molte furono le leggende attorno all'evento. C'è chi disse che i santi Pietro e Paolo fossero apparsi al fianco di Leone I. I più malevoli dissero che Attila si fece convincere con una sonora mazzetta. Quel che è certo è che i due uomini si parlarono da soli, lontano da tutti.
In che lingua?
In latino.
Certo.
Attila sapeva il latino.
Sì, certo.
Sapeva il latino.
Attila non sapeva il latino.
Sta di fatto che alla fine Attila dice ok, basta. Quel che è certo è che i due uomini si parlarono da soli, lontano da tutti. Alla fine, clamorosamente, Attila si ritirò. Tornò dai suoi e fece voltare loro le spalle a Roma, alla conquista più luminosa che il popolo unno avrebbe potuto mai ricordare nelle proprie leggende.
Gli ha dato chiaramente i soldi.
No. Allora, qua dal punto di vista storico si poteva dire che il suo esercito era già decimato. Assediare Roma non era sicuro di farcela. Un po' come con Costantinopoli, quindi vabbè, ha detto è meglio tornarsene.
Con i soldi.
Ecco, sempre i soldi. No. Mentre cavalcava nuovamente verso nord, non erano pochi coloro che pensavano ad una dolorosa sconfitta. Attila non aveva ottenuto in sposa Onoria e la sua campagna era costata la vita di decine di migliaia di unni. Fallito nel lavoro, fallito in amore, fallito in gioco. In questi casi c'è solo una cosa da fare ed Attila la fece alla grande. Ubriacarsi selvaggiamente e dimenticare tutto con un'orgia imperiale. Per prima cosa, per dimenticarsi Onoria, seguendo la massima chiodo schiacciachiodo, si sposò con una bella barbara di nome Ildico, che è il nome che piace tanto agli ungheresi, no? Poi celebrò le nozze con tutta la magnificenza e col lusso che si doveva ad un grande capo. Qui Attila bevve moltissimo nei baccanali che seguirono alla celebrazione. La stessa notte il grande condottiero, lo spettro che si aggira per l'Europa, il terrore dei barbari, il castigatore delle barbare, l'imperatore del Lezzo, la calamità naturale, moriva nel sonno stroncato da un'emorragia. Una fine per niente eroica per un uomo chiamato Flagello. Il Caporetto degli Altri è un podcast scritto da me, Guido Damini. Editing e cura editoriale Viola Frifa. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.